Nono intervallo. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives lives to thee.
Finché gli uomini respireranno, occhi vivranno, fin tanto vivrà questa poesia, questa darà vita a te.
William Shakespeare, Sonetti, 18.
Tensione, l'alta tensione, quella d'adrenalina, quella del terrore che si impossessa come un ospite parassita che ti succhia le energie, quella della voce imperiosa che scandisce on air, in scena, Chuck. La tensione dell'intervista anni e anni or sono fatta da Enzo Biagi a Shimon Peretz e da me tradotta in simultanea. Dovette riapparire in video il maestro intervistatore perché un fatidico e imprescindibile no comment del presidente israeliano era stato indebitamente tagliato da un ignaro addetto al montaggio. La rabbia e la tensione di Al Gore in una memorabile intervista di Michele Santoro che mi costrinse a una delle traduzioni più veloci della mia carriera. La conversazione di Bill Gates e Serena Dandini che mi provocò istanti di terrore perché lei dimentica che il capo della Microsoft non potesse vederla dallo studio dall'altra parte dell'oceano, gli chiese ironicamente che cosa ne pensasse delle sue gambe. Il poveretto era smarrito. Io, più veloce della luce, riuscii a comunicargli che si trattava solo di una battuta e che fingesse di vederle. Anche i businessmen sanno essere bravi attori, a volte. Lily Gruber, che ha 8 e mezzo, intervistava una delle star più interessanti di Hollywood, Oliver Stone, sull'imminente anteprima mondiale del suo film su Bush. Ricordo distintamente l'adrenalina montare mentre andava in onda la sigla, dopo la telefonata che ci eravamo scambiati io e Oliver prima della diretta per prendere accordi tecnici. Il vuoto di tempi della trasmissione via satellite è tremendo perché mi obbliga a rivedere completamente il mio modo di tradurre per non creare quegli imbarazzanti vuoti fra domanda e risposta. Erano le ultime ore di presidenza di George W. Bush. In studio Gruber, William, Lerner e dall'altra parte dell'oceano il regista. Dovetti anche suggerire a Stone il nome Icaro, perché stava citandone il mito e aveva avuto un'amnesia sul personaggio che vola verso il sole e muore. Di poche cose sono fiero. Beh, questa è una. Se avete voglia, guardatela. C'è dentro un pezzo di storia contemporanea fino all'avvento di Obama e Super Oliver menziona pure Cincinnato. Lì mi sono meritato 5 stelle per la comunicazione, così ha deciso la 7. Oppure ancora a quello che non ho con Fazio e Saviano, dove per oltre 3 minuti dovetti fare da interprete a un sopravvissuto ai campi di concentramento cinesi e gestire la strana sensazione di dormire per 3 notti sullo stesso piano dove c'era la camera di Roberto fra un viavai continuo dei suoi angeli custodi. La lunga conversazione fra Gad Lerner e David Grossman in un momento delicatissimo prima degli accordi di Ginevra, quando sembrava davvero che si fosse a un passo dalla composizione del conflitto israelo-palestinese. Lana Del Rey, la star che dovetti rincuorare quando fu ospite alle invasioni barbariche. Prima di andare in scena ci parlammo brevemente, poi l'accompagnai nel tragitto dietro le quinte verso il set. Lei era reduce da un tour e spaventatissima dall'intervista in diretta che l'aspettava dopo la sua esibizione. Evidentemente bloccata da uno di quei momenti di terrore che impediscono alla ragione di avere il sopravvento, se ne stava lì, dietro la porta blindata dello studio, senza il coraggio di entrare. All'interno erano tutti troppo occupati dalla trasmissione per accorgersi del suo panico. Un sorriso e un complimento a volte fanno miracoli. «Vai, sei bravissima, non ti preoccupare, rispondi a ciò che senti». Tutto filò liscio e alla fine lei mi ringraziò, promettendomi un giro insieme a Milano la prossima volta che ci sarebbe venuta. Bello ogni tanto credere alle favole, no? L'amica Maria Nadotti, che discuteva con Iona Hitz della necessità di una buona morte e di regole sull'assistenza nelle fasi finali della nostra vita di fronte al presule di Mantova. Jeanette Winterson, che scrive romanzi da vera artista di strada qual è, o il mio amico Fachiro e Mangiafuoco, Elia Nino Vignola, che con il suo duo Scamuffo affascina la gente e sta imparando a fare l'interprete dei segni per i sordomuti. Solo pochi esempi fra i molti che potrei citare, ma non voglio annoiare nessuno con un elenco di situazioni affrontate come un vero saltimbanco. A proposito di saltimbanchi, ricordo la severissima concentrazione e l'allenamento del funambolo Philippe T, che attraversò lo spazio fra due torri gemelle e che pur tuttavia, una volta sulla fune, sembrava divertirsi un mondo. Di nuovo, Baldassarre Castiglione e la sua sprezzatura. Momenti da cardiopalma, spesso mi dico. No, io credo solo momenti di grande concentrazione. Una delle domande che più sovente mi vengono poste quando tengo le mie conferenze riguarda i trucchi che metto in atto per dribblare ansia, paura e correggere eventualmente gli errori che mi capita di fare. Ognuna delle tecniche di traduzione necessita di una specifica modalità di intervento. Ebbene, il mio trucco universale è pensare a ciò che ascolto, a ciò che devo dire, all'effetto che farà, a chi è indirizzato, insomma, come spesso dichiaro, pensare molto, tanto è gratis. La simultanea richiede respirazione corretta e attenzione alla struttura della lingua di partenza, perché potrebbe rivelarsi necessario dover attendere molto prima di poter iniziare a tradurre qualcosa di sensato a scapito della contemporaneità desiderata, per esempio, in TV. Ci vuole anche un buon orecchio, perché indossare una cuffia significa non sentirsi, e ne va della qualità del tono e del timbro della propria voce. Non lasciar trasparire il nervosismo è forse lo sforzo più gravoso e impegnativo. Non esiste possibilità di riscaldamento, come fanno i ballerini con i propri muscoli o i cantanti con la propria ugola. La foniatria, cioè la branca della medicina, della riabilitazione che tratta le patologie della comunicazione umana, le affezioni del linguaggio, udito, parola, fonologia, insieme con la vocologia, che si interessa in modo particolare dei disturbi legati alla produzione della voce, inclusa la voce professionale e artistica, è una disciplina che mi ha enormemente interessato di recente, perché davvero aiuta moltissimo tutti coloro che per un motivo o per l'altro si trovano a dover parlare in pubblico. Occorrono tempismo, efficienza, terminologia, traduzione in tempo reale e controllo della respirazione, insomma, un pezzo di musica da eseguire o da cantare senza sbavature, con la sola differenza di non conoscere lo spartito, il che rende tutto un pochino più complesso. Trucchi? Un fondotinta per mascherare il pallore, un rossetto contro l'improvviso tingersi di blu delle labbra, è un buon mio rilassante. Ovviamente scherzo. Bisogna sapere affabulare, che significa raccontare. Ogni cosa è una storia, ogni fatto una fiaba, ogni evento una cronaca. Essere umili nell'ammettere a se stessi di avere sbagliato e trovare un rapidissimo modo per correggere, se possibile, l'errore compiuto. A volte basta davvero poco per trovare uno spiraglio dove inserire ciò che non si aveva avuto il tempo di dire o di comprendere a fondo. La traduzione consecutiva, quella svolta dopo che un oratore ha parlato per un certo lasso di tempo, per intenderci, presuppone un atteggiamento e capacità gestionali assai diverse. Trovarsi sotto i riflettori e non protetti da una cabina significa saper gestire il proprio comportamento, essere attenti a non prevaricare, rinunciando a una spesso indesiderata sovraesposizione. Il pubblico, infatti, è generalmente assai colpito dall'attività dell'interprete, dalla sua abilità mnemonica e traduttiva. Niente smanie di grandezza, quindi, e saper lasciare il campo al vero protagonista dell'evento, pazienza, memoria e condiscendenza, ma anche fermezza quando si tratta di frenare un oratore logorroico che travalica i limiti. Gentil fermezza, la definisco io. Purtroppo in questi casi non ci sono regole, a parte quelle dettate da buon senso e sensibilità. Esperienza e tatto sono fondamentali. Trucchi: sorridere molto, ma questo anche quando si è in cabina e non si viene visti. Sono un accanito sostenitore che il sorriso si percepisca. Una traduzione consecutiva svolta bene è come un minuetto, un valzer, un tango eseguito da due provetti ballerini che sentono un'empatia quasi totale, che tuttavia non li priva dal riuscire a ritagliarsi uno spazio minimo per prendersi delle iniziative e interpretare. Poi, perspicacia, attenzione a ciò che capita intorno a sé, levarsi di mezzo non appena i fotografi vogliono immortalare i veri protagonisti, lasciare spazio ai moderatori, permettere a chiunque di poter svolgere il proprio lavoro senza intoppi, eseguendo scrupolosamente i dettami della regia, del direttore di palco e degli addetti. Solo così la presenza dell'interprete verrà gradita e non percepita come un'indebita intrusione. Le situazioni che io definisco varie ed eventuali includono le eventualità più disparate, da seguire qualcuno per un giorno o per un periodo prolungati a dover interagire in ambienti spesso ostili all'esercizio dell'attività di interprete, fabbriche rumorosissime o ambienti dove vige la regola del silenzio. Si tratta spesso di casi delicatissimi in cui occorre una sensibilità speciale. Tradurre a bordo di una limousine significa dovere affrontare scogli di scomodità che potrebbero rendere la comunicazione un supplizio per tutti. Non sempre un ospite gradisce sentire un bisbiglio costante e sgradevole nelle proprie orecchie, quindi occorre saperlo presentare come ciò che di fatto è, l'unico modo per capirsi. Ci sono personaggi espansivi e altro meno proni a contatti, anche i più superficiali. Ricordo che con lo scrittore Chuck Palahniuk, io e Raffaella Roncato prima e Cristiana Moroni in seguito, due fra le numerose professioniste che sono essenziali allo svolgersi correttamente di un tour letterario e con le quali abbiamo vissuto avventure degne di una serie televisiva, dovemmo faticare non poco per riuscire a stabilire una benché minima forma di comunicazione fisica, proprio colui che ispirò il fisicissimo film Fight Club. Se ci si trova all'esterno, occorre pensare al vento, alle onde sonore, alla dispersione. Se si è all'interno, occorre capire dove sono piazzati gli altoparlanti. Altrimenti si rischia di dover tendere vanamente l'orecchio per capire ciò che altri ospiti dicono. L'acustica è una disciplina scientifica, non un'opinione. Seduti fra il pubblico, occorre modulare la propria voce in modo da disturbare il meno possibile gli astanti con il volume della propria traduzione. Le varie ed eventuali comprendono l'enorme responsabilità di una traduzione giurata, quella di una traduzione medica o in sala operatoria, quella dei voti nuziali di due sposi e un sacco di altre situazioni in cui occorre, per esempio, vendere un oggetto di design, un palazzo, un gioiello raro di enorme valore, un impianto di reiniezione gas. Insomma, in tutte quelle occasioni dove competenza tecnica, eleganza e adattamento allo stile e alla necessità della situazione sono ingredienti necessari ma non sufficienti al successo dell'impresa. Bisogna sapere smussare i conflitti e i nervosismi degli altri, non costituire un problema, mai imparare a nutrirsi mentre si opera, o meglio, prima, in modo di essere liberi di ascoltare e concentrarsi sulla traduzione e non sul cibo, e ringraziare tanto, sempre e tutti. Tutti hanno bisogno di attenzione e occorre sapere cogliere i desideri, a volte anche i pensieri, di coloro per cui si lavora. alleviare l'impegno, buttare lì un commento, un'informazione o una curiosità rende tutto più facile e rinsalda i rapporti. I sopralluoghi sono vitali, quasi quanto i colloqui preliminari. Occorre familiarizzarsi con l'ambiente, controllare la presenza di barriere architettoniche, acqua, servizi igienici e banalmente avere sempre a portata di mano carta e penna, fazzolettini per qualsiasi evenienza e denaro. Mi è capitato che grandi uomini o donne non avessero un centesimo in tasca e allora pagare una consumazione, una corsa di taxi oppure un poetico mazzo di fiori divengono compiti ai quali un interprete non può sottrarsi. Trucchi. È utile conoscere gusti e preferenze, sapere a chi piace il caffè e come, un piatto particolare, un colore prediletto. Sono sempre stato amico di autisti, cameriere, governanti, maggiordomi e personale in genere, dal trainer al massaggiatore. Loro sono autentiche fonti preziosissime di informazione che mi permettono poi di evitare situazioni imbarazzanti. Ma anche in quei casi la ricerca delle informazioni non deve mai assumere un tono investigativo o morboso. Si chiuderebbero tutti a riccio. Al contrario, e con sincerità, occorre dichiarare sempre la motivazione per la quale si pongono i quesiti. Sincerità, gentilezza, disponibilità, lealtà, sensibilità, pazienza e niente prevenzioni. Banditi gli imbarazzi e braccia spalancate a ciò che verrà. Una delle serate più recenti e indimenticabili è stata a Pietrasanta, al Festival Anteprime ti racconto il mio prossimo libro. Nadia Focile, che da anni organizza e fa quasi miracoli, basterebbe un briciolo in più e sarebbe davvero sugli altari, poco prima di entrare in scena per lo spettacolo concerto di David e di Noah, mi avverte che occorre qualcuno che legga un brano di David Grossman al pubblico. Corro, faccio le fotocopie delle pagine scelte, le leggo e rileggo, prendo due delle collaboratrici dell'organizzazione e le costringo ad ascoltarmi e criticarmi. David mi ringrazierà sul palco, in piazza, a Pietrasanta, che in una notte di pioggia battente era comunque gremita di persone. La traduzione in sala all'israeliano Edgar Keret, scrittore, sceneggiatore e autore dei fulminanti racconti brevi di Pizzeria Kamikaze, a cui è ispirata la pièce omonima di Giorgio Gaglione. La serata della prima è in prima fila al Teatro dell'Archivolto. Le molte traduzioni al Teatro Franco Parenti a Milano che io trovo particolarmente accogliente e nei cui camerini ho fatto esercizi di meditazione e respirazione pre e post lavoro. Lavori su palchi prestigiosi, il San Carlo di Napoli, il Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale per il Maggio Fiorentino, il Sociale di Como, la Scala di Milano, il Teatro Nuovo di Spoleto, l'Arena di Verona, il Reggio di Torino, una volta sola al meraviglioso Teatro Massimo di Palermo, in molte occasioni il Piccolo di Milano e il Teatro Studio. In ciascuno un ricordo, una luce, un viso. Le quinte sono magiche, dietro di esse si cela davvero un mondo fatto di sguardi, di gesti, di intese, silenzi e scoppi di gioia, quando tutto è filato via liscio. Nulla è più vero che, come accade nella vita, anche in teatro, lo spettacolo deve continuare. Come continui quando non sai o non c'è stato il tempo per capire? Beh, improvvisi. Ma non come fanno certi attori che giustamente preparano le loro improvvisazioni meticolosamente, no, no. Proprio sapere improvvisare, come ha magistralmente fatto il pianista Teodoro Curcio nel corso del mio spettacolo Invento, ascoltare e lasciarsi trasportare dalle emozioni e da ciò che si percepisce essere una situazione, un pensiero o un compito da svolgere. Improvvisare raccogliendo nella mente tutto ciò che nei suoi numerosi anfratti si è andato accumulando per anni e poi, con naturalezza, porgerlo agli altri. Bellissimo leggere un brano se ci si è lavorato sopra, capendo chi, come, perché e in che modo e con quale sfumatura il suo autore lo abbia donato a chi lo debbe leggere. Diverso se lo stesso brano ti viene messo in mano e non hai quasi neppure il tempo di capire di che si tratti. Tante volte mi è capitato di ritrovarmi con una poesia da tradurre impromptu, una delle cose più improbe che possano capitare a qualcuno che svolge la mia professione, eppure il risultato finale è stato il trovarsi a pensare che ne fosse valsa la pena. Tante volte ho pensato che la sincronicità fosse stupefacente. Vi racconto la storia di una foto. Lavoravo con David Grossman durante la promozione del suo libro Che tu sia per me il coltello. Il giornalista non era ancora pronto per intervistarlo e si chiacchierava. Lo scrittore chiese all'editor della Mondadori dove avessero trovato la splendida foto di copertina e lei rispose: abbiamo vagliato molte foto di ragazzi e ragazze ebrei perché volevamo trovare un viso particolarmente adatto alla storia e abbiamo scelto lei. David, con il sorriso e l'espressione che indica inequivocabilmente che ti sta per raccontare una chicca, spiegò che la ragazza, ora donna anziana, gli aveva telefonato un giorno chiedendogli se per caso fosse stato lui a proporre quella sua foto giovanile. Lui aveva risposto di no. Sono gli editor e il responsabile di collana che decidono le copertine. La signora aveva proseguito soggiungendo con un tocco di civetteria che non avrebbe avanzato alcuna pretesa di diritti e che quell'immagine le ricordava la sua giovinezza, ormai trascorsa da molto. Ringraziava David per questo connubio casuale e se ne sentiva assai onorata. Allora io chiesi chi fosse quella signora. Il suo nome è Mali Falk. No, non è possibile, dico io. Mali era un'amica del mio babbo. Era sposata con un Falk delle Acciaierie e Ferriere Lombarde, il cui fondatore fu anche senatore. Lei era la splendida signora che si chinava su di me, piccolino, quando le venni presentato e il cui ricordo si impresse nella mia memoria indelebilmente. Mi abbracciò lasciandomi addosso una fragranza indimenticabile e magicamente fece apparire un cameriere con dei dolci tutti per me. Si preoccupava del benessere delle persone. Aveva fondato e finanziato attività per bambini e anziani. Un giorno, molti e molti anni dopo quell'episodio, ricevemmo un bigliettino. Mali aveva disegnato di suo pugno una vecchina che tirava un carrettino pieno di masserizie. Era il suo avviso di avvenuto trasloco. Non avrebbe più abitato nel suo splendido attico sopra Piazza San Babila a Milano. La Falk non era più dei Falk e lei si era dovuta trasferire. È l'ultimo ricordo che ho di lei, di un'epoca, di un tempo, che per quanto vicino assomiglia sempre più a uno sfavillante ma sfumato ricordo del passato. Ripenso spesso a Mali se passo per Piazza San Babila e ripenso spesso a ciò che David dice degli abbracci, a quanto siano belli, dolci, importanti e a quanto si stampino indelebilmente nella nostra memoria. Che bella, Mali. Ecco, quando traduci le parole devi anche pensare a storie come questa. Tuttavia, vi prego, se posso, di tenere in conto una cosa. Noi, gli interpreti, non siamo traduttori, doppiatori, attori, professori, tuttologi o ballerini, medici o cantanti, tecnici o teorici. Siamo solo degli esseri umani e come tali cerchiamo al meglio delle nostre possibilità e facoltà di interpretare appunto le idee, le parole degli altri con la nostra voce, la nostra mente e il nostro cuore. Lei era la splendida signora che si chinava su di me, piccolino, quando le venni presentato e il cui ricordo si impresse nella mia memoria indelebilmente. Mi abbracciò lasciandomi addosso una fragranza indimenticabile e magicamente fece apparire un cameriere con dei dolci tutti per me. Si preoccupava del benessere delle persone. Aveva fondato e finanziato attività per bambini e anziani. Un giorno, molti e molti anni dopo quell'episodio, ricevemmo un bigliettino. Mali aveva disegnato di suo pugno una vecchina che tirava un carrettino pieno di masserizie. Era il suo avviso di avvenuto trasloco. Non avrebbe più abitato nel suo splendido attico sopra Piazza San Babila a Milano. La Falk non era più dei Falk e lei si era dovuta trasferire. È l'ultimo ricordo che ho di lei, di un'epoca, di un tempo, che per quanto vicino assomiglia sempre più a uno sfavillante ma sfumato ricordo del passato. Ripenso spesso a Mali se passo per Piazza San Babila e ripenso spesso a ciò che David dice degli abbracci, a quanto siano belli, dolci, importanti e a quanto si stampino indelebilmente nella nostra memoria. Che bella, Mali. Ecco, quando traduci le parole devi anche pensare a storie come questa. Tuttavia, vi prego, se posso, di tenere in conto una cosa. Noi, gli interpreti, non siamo traduttori, doppiatori, attori, professori, tuttologi o ballerini, medici o cantanti, tecnici o teorici. Siamo solo degli esseri umani e come tali cerchiamo al meglio delle nostre possibilità e facoltà di interpretare appunto le idee, le parole degli altri con la nostra voce, la nostra mente e il nostro cuore.